Buonasera a tutte, buon 8 Tishrei e siamo alla vigilia della vigilia del giorno fatidico all'anno, giorno Shabbat, Shabbaton, Shabbat dei Shabbat. E suppongo vi abbiate seguito diverse lezioni dove avete sentito le diverse halachot, i 5 divieti assoluti di Yom Kippur, mangiare e bere. E per chi non ha problemi gravi di salute, ma sia morali o fisici, e poi non indossare calzature di pelle, non ungersi con creme, profumi, quant'altro. Mi raccomando, non si può sciacquare la bocca, ecco perché a Kippur ci si mantiene un po' le distanze. Vabbè, però assolutamente anche chi per problemi gravi proprio di salute, cioè proprio questione di vita e di morte, come dicevo, ha il permesso esplicito del rabbino, attenzione, del rabbino, cosa può mangiare, quanto e come, se anche medicinale salvavita, comunque non ci sa, si sciacqua la bocca e non ci si lava, anche la Netilat Yadayim, vi ricordo, è solo le dita, perché per togliere la bruma della sera, per poter pregare, e solo quando si conclude Yom Kippur poi si fa la Netilat completa. E rapporti intimi, ovviamente anche quelli vietati. Dunque, questo molto brevemente a ricordare le halachot che riguardano il giorno di Yom Kippur e Shabbat Shabbaton, come dicevo, il giorno più solenne e più importante dell'anno in assoluto, considerato infatti se Yom Kippur cade di Shabbat, tutti gli altri digiuni si posticipano e non Yom Kippur. Allora, nel Yom Kippur abbiamo ovviamente una volta all'anno, le 5 preghiere, che è solo una volta all'anno perché tutti i giorni 3, le feste, abbiamo il Musaf, Shabbat e feste, in più, il giorno di Yom Kippur, abbiamo la quinta, che è la Neila. Nelle preghiere abbiamo tantissime preghiere, abbiamo anche le usanze come quella delle Kapparot. Allora, nelle preghiere abbiamo la preghiera di Avinu Malkeinu, che non solo di Yom Kippur, ma anche ovviamente l'abbiamo letta anche stamattina nelle Aseret Yemei Teshuva, nei 10 giorni di pentimento, cioè da Rosh Hashanah fino a Yom Kippur incluse. Abbiamo questa bellissima tefillah, molto profonda, anche la, adesso vi racconto un po' di questa tefillah, e Avinu Malkeinu. Allora, viene definita proprio così, Avinu Malkeinu, e poi c'è tutta la lista, abbiamo peccato davanti a te, perdonaci, no? Tutta la lista dell'Avinu Malkeinu. Allora, Avinu Malkeinu letteralmente, Avinu nostro padre, Malkeinu nostro re, che è appunto una delle tefillot più importanti, come dicevo, che tutti i 10 giorni, dunque di Teshuvah, dunque da Rosh Hashanah fino a Kippur inclusi. Dunque ricordiamo anche che l'Avinu Malkeinu deve essere per importanza, pardon, recitata in piedi, con Kavanah, perché sappiamo che non sempre riusciamo a concentrarci abbastanza nelle tefillot. Attenzione, l'Avinu Malkeinu ha bisogno proprio della Kavanah, e non solo, addirittura si apre la Rona Kodesh. Dunque, per capire a che livello è importante questa tefillah dell'Avinu Malkeinu. Allora, che è stata dunque istituita da niente poco di meno che Rabbi Akiva, ragazze, come riportato nel trattato della Gemara di Tanit 25b, e la Gemara riporta questo aneddoto di Rabbi Eliezer, che parliamo di un periodo storico dove c'era una grave siccità, e Rabbi Eliezer dunque è andato sulla Teva e ha pregato 24 brachot, ma le sue brachot non sono state esaudite. A quel punto, dopo di lui, lo seguì Rabbi Akiva e cominciò a pronunciare Avinu Malkeinu Elanu Melech Elatah, nostro padre, nostro re, non abbiamo altro re al di fuori di te. Avinu Malkeinu Lemanach, Lemancha Rachem Aleinu, per te abbi pietà di noi. E finalmente cadde la pioggia. Quando i Chachamim della generazione hanno visto l'importanza di questa tefillah, allora, infatti oggi mi dite un po' più lunga che queste due frasi, in effetti, hanno elaborata e hanno aggiunto dunque tutto quello che è l'Avinu Malkeinu che conosciamo oggi e che pronunciamo appunto dei giorni delle Slichot. secondo Rabbi Mordechai Yaffe, queste aggiunte che sono state poi appunto nel corso, dunque dopo Rabbi Akiva, aggregate a questa base della Tfilah, in realtà corrispondono alle 18 Berachot della Amidah, molto interessante. Avinu Malkeinu, Chonenu Va'aneinu, che corrisponde alla bracha di Chonen Adat, Achazirenu B'Tshuva, che corrisponde alla bracha di Guè di Sre dell'Amidah, e Chadesh Aleinu Shana Tova, che corrisponde al Kashofar, e via dicendo. Dunque, molto interessante anche questo punto. E questa espressione di nostro padre, nostro re, Avinu Malkeinu, ha in realtà un significato molto profondo, e come appunto lo ha anche la tefillah del Shmona Esrei, delle 18 Berachot dell'Amidah durante la settimana, e anche perché poi è stata, diciamo, istituito, come abbiamo detto prima, in un momento diciamo, di tzara, di disgrazia, di sofferenza, come lo era appunto quel periodo di siccità. E questa espressione, come abbiamo detto, non è a caso, ma perché gli ebrei, come tutti sapete, siamo chiamati nella Torah figli di HaKadosh Baruch Hu, Banim Atem LaShem Elokechem. E non è un'espressione così a caso, ma noi siamo veramente, come lo spiega la Chassidut e la Kabbalah, sapete che giovedì sera, che oggi è anticipato a lunedì sera, a martedì sera la lezione, che spieghiamo un po' di Chassidut. Allora, secondo la Chassidut, la Kabbalah, non siamo, così per dire un'espressione, come fossimo figli di Hashem. No, lo siamo veramente, perché ogni ebreo ha una Neshama Yehudit Elokit, non solo Yehudit Elokit, un'anima divina. E questa anima divina è parte, Chelek Elokam Imal Mamash, è proprio parte, una scintilla di HaKadosh Baruch Hu stesso. E, dunque, è come un figlio che purtroppo, come succede, lo Alenu, che devia, diciamo, dalla strada e non riconosce i genitori, e si sa che comunque ha sempre un posto nel cuore dei genitori e sa di poter, diciamo, poter avere, diciamo, confidenza e fiducia che i genitori, quando sarà e vorrà, diciamo, tornare, come si dice, dal punto Teshuvah, sarà sempre ben accolto. Così anche noi, sappiamo di poter contare sempre su HaKadosh Baruch Hu, anche se a volte purtroppo ci allontaniamo. Ciao carissima, in video poi, oh, dovevamo aspettare Yom Kippur per questo scudo. Vai, allora, Bruhaba, la nostra regina, una delle due regine che abbiamo. Allora, il nome, non che le altre. Allora. Come dicevamo, per quelli che ascoltano in differita, io reagisco anche quando vedo, ecco, aggregarsi, perché non l'aveste capito. Allora, diciamo, torniamo a questa fiducia che abbiamo in HaKadosh Baruch Hu, in quanto figli, che anche se talvolta purtroppo non ci comportiamo come dovremmo, però appena, ok, capiamo e vogliamo soprattutto, perché qui volere potere, tornare a Kadosh Baruch Hu ci accoglie come un padre. Però abbiamo detto che c'è anche l'altra espressione, Malkeinu, nostro re, e perché appunto, anche se non lo meritiamo, noi cosa diciamo? Assei imanu leman shmecha, fallo per te, per il tuo nome, di modo che tutto il mondo sappia che noi siamo con te e tu sei nostro Dio. Oggi, come non mai, credo che non devo neanche sottolinearlo, mi sembra ovvio, ma lo dico comunque. Dunque, se chiediamo pietà, misericordia, perdono e che ci accolga Hashem sotto le ali della Shekhinah, lo dobbiamo dire anche e soprattutto per il suo nome, per il Kiddush Hashem, che tutto il mondo sappia che noi siamo i suoi figli. Lui è il nostro re unico e che ci protegge, ci ama. E dunque, e quando diciamo, e facciamo Infatti sapete, a Rosh Hashanah, poi anche a Kippur, Utshuva, Utfilah, Utzdakah, che la Tshuva, la Tfilah e la Tzedakah possono, hanno la facoltà e il potere di annullare un decreto, mai sia non positivo. E dunque che Hashem possa veramente accogliere tutti noi e la nostra Teshuva. A proposito del Minhag delle Kapparot, questo brevemente sull'Avinu Malkenu, che è comunque una delle Tfilot che appunto leggiamo tutti i giorni in questo periodo. E a proposito del Minhag del Caparotto, allora c'è chi l'ha già fatto domenica o ieri o oggi, ma il Minhag Caparotto l'ideale sarebbe domani mattina. Adesso qui appunto Minhag, però Minhag Israel di Nur, ricordiamo che lo si fa appunto la vigilia di l'ideale è la vigilia di Yom Kippur, poi allora c'è l'usanza di fare con un gallo, una gallina, gallo per gli uomini, una gallina per le donne. È possibile bianco, di colore bianco, perché rappresenta infatti anche Yom Kippur, come tutte sapete bene, ci vestiamo di bianco perché siamo come angeli, dunque il simbolo della purezza e della santità, e così anche il gallo o la gallina che prendiamo, se possibilmente bianchi. Infatti, come è scritto in Yeshaya, che non può mai mancare Yeshaya, cara Rachel, a capitolo 1, versetto 17, Tov dice: Imiyu chataichem kashanim kashele gialbino, che anche se i vostri appunto peccati che possano dunque imbiancarsi, diciamo così, come la neve, cioè rendersi bianchi, perché appunto il bianco, ecco perché di Rosh Hashanah e soprattutto di Yom Kippur, ricordo, una volta è venuta mia amica a fare festa con me, si veste per andare a tempio di rosso, dico tesoro, se c'è un colore che bisogna evitare a Yom Kippur è il rosso. Allora lo ricordo, mi raccomando ragazze, non il rosso, anche il nero è da evitare, questo anche pochi lo sanno, cioè proprio bianco, se non avete, potete essere tutte di bianco, allora colori tenui, azzurro, blu, che è il colore del trono divino, ma ecco, non, ecco evitare il rosso e il nero. Che sono, ecco, colori che ricordano il sangue, la violenza, il peccato, eccetera. Ovviamente il Minhag di Caparot, allora, Minhag Israel, che è importante di fare con un gallo per uomo o gallina, però se no si può fare anche con pesce o con dei soldi, quello che Blinè deve essere farò domani mattina. E ovviamente anche qui c'è il lato della Kabbalah, del Sod, che appunto spiega che questo Minhag è legato al servizio del Beit HaMikdash nel giorno di Yom Kippur, che poi il giorno di Yom Kippur poi lo leggiamo nella Tefillah, dove c'erano questi due Seirim, l'Azazel, e dunque tutto ricorda il servizio del Beit HaMikdash, che è un Minhag, per chi non lo sapesse, molto antico, che addirittura ricordato già nella Gemara, nel Masechet Shabbat 81. E vabbè, poi lì c'è tutta la spiegazione molto interessante, che però adesso non ho tempo di riportarla. E dunque, come ogni Minhag, però è molto importante. Allora, è come per esempio a Rosh Hashanah abbiamo intinto la mela nel miele, per così questo anno che sia dolce da Kadosh Baruch Hu. E così il Minhag delle Kapparot, come tutti i Minhagim, ricordiamo, con i rispettivi razzoni, ricordate, e la loro non è solo qualcosa di simbolico, ma risvegliano il pensiero giusto, la kavanah giusta, cioè ogni siman ha proprio un significato molto profondo. Dunque, come anche, come dicevo prima, la mela nel miele ci ricorda che dobbiamo chiedere, pregare a Hashem di darci un anno, un anno dolce, così anche per le caparote, il fatto di vedere anche che un animale muore al nostro posto per i nostri peccati, per i nostri, dunque una vita anche non umana ovviamente, ma però comunque animale, e che viene a mancare per i nostri peccati, questo ci fa riflettere e ci porta alla vera Teshuvah. Questo anche brevemente, perché come dicevo, in ogni uno di questi nocivi c'è tanto da approfondire, però diciamo un assaggio. E arrivo sia alla parte un po' più profonda del senso proprio profondo della festa di digiuno di Kippur. E qui abbiamo, allora, abbiamo diverse spiegazioni. Allora, intanto parto con una, poi vediamo se riesco a fare anche la seconda. Allora, come dicevo prima, il servizio di Yom Kippur ricorda molto il Seder Avodah del Kohen Gadol nel Beit HaMikdash e lo leggiamo, come dicevo prima, anche nella Tfilah. Oggi, come ben sapete, purtroppo non abbiamo ancora in questi istanti ancora il Beit HaMikdash, non abbiamo un Kohen Gadol che può servire come dovrebbe nel Beit HaMikdash. Però è risaputo, lo riporta anche la Yom Yom del 21 di Tammuz, che la distruzione del Beit HaMikdash ha avuto effetto solo a livello materiale, cioè sulla costruzione stessa del Beit HaMikdash, no? Fatta di pietre, oro, argento, erano tutti i materiali che si erano usati per il Mishkan prima, poi per il Beit HaMikdash. Però il Beit HaMikdash spirituale, quello che si trova vivo e vegeto nella Neshama di ogni ebreo o ebrea, non solo che non è stato distrutto, ma è indistruttibile. E dunque a questo livello parliamo che il Beit HaMikdash interno, dunque possiamo realizzare questo avodah del Kohen Gadol, questo servizio, a livello spirituale. Allora, l'avodah del Beit HaMikdash era suddivisa in due parti. Allora, una era un servizio di Hashem, una avodah, che doveva essere effettuata quando il Kohen Gadol indossava degli abiti d'oro. L'altra parte, invece, era quando indossava vestiti di lino bianco. A proposito, si evita anche l'oro di Yom Kippur perché l'oro è sì nel Beit HaMikdash, ma non noi, perché l'oro tra i materiali, tutto quello che Hashem ha creato, sempre nel lato profondo cabalistico, l'oro rappresenta l'attributo di rigore, di giustizia, mentre l'argento quello della misericordia. Allora, noi Yom Kippur, non devo spiegarvi che andiamo più sulla misericordia e la pietà di Hashem. Dunque, evitiamo oro rosso, ok? Allora, tornando al Beit HaMikdash, abbiamo vestiti d'oro del Kohen Gadol e vestiti invece di lino bianco. Ok. Domanda che Rebbe pone: come mai la Torah ha comandato i Kohanim di proprio, sapete che non andiamo al Chumash Shemot, al capitolo 28, Pasuk 2. E perché ancora il Humash a portata di mano, questo del Moise del Levi. Dunque, andate al Humash Shemot, così vi dico anche la pagina, lo vedete, nel testo. Allora, vi do anche la pagina, un secondo, che deve dove era? Qua. Allora, pagina 350 in ebraico, 351. Allora, cosa è scritto? Per tuo fratello Aaron farai degli indumenti sacri in segno di onore e di prestigio. Non abbiamo detto, per esempio, nella Tshuva che bisogna essere umili, no? E qui si parla di onore e prestigio. Infatti, per quello vengono ricordati questi indumenti d'oro che indossava il Kohen Gadol. E come spiega il Rambam, il Maimonide, nel Moreh Nevuchim, al terzo capitolo, terza parte, capitolo 20, 45, pardon, per essere proprio precisi, che quando si serve a Kadosh Baruch Hu bisogna servirlo con quello che abbiamo di più pregiato, di più bello, di più prezioso. E visto che l'oro è considerato qualcosa di, diciamo, di valore agli occhi, diciamo, umani, allora bisogna usarlo per il servizio più importante che quello del servizio del Kohen Gadol nel Beit HaMikdash. Adesso però abbiamo detto che noi adesso parliamo del Beit HaMikdash, quello interno, quello spirituale che ognuno di noi ha nel suo intimo. Allora, come lo si traduce? Che l'ebreo deve servire Hashem con tutte le proprie forze e con tutte le sue possibilità. Dunque, quando si chiede a una persona particolarmente ricca di dare tzedakah, questa persona non deve dire: ah, io ho già dato la mia parte studiando Torah e pregando. No, caro, hai soldi, hai oro, hai argenti, hai, diciamo, possedimenti sotto tutte le forme, e dunque devi servire Hashem con quello di cui ti hai elargito, di cui ti ha benedetto, dunque della tua ricchezza, e sì, dare tzedakah, perché queste sono le tue possibilità. Adesso però, tornando al Kohen Gadol, quando entrava nel Kodesh HaKodashim, lì non era vestito di oro, anzi doveva cambiarsi, togliere i vestiti che avevano questi fili d'oro e indossare vestiti bianchi di lino nel Santo dei Santi, nel Kodesh HaKodashim, dove, come ben sapete, c'era l'Aron con dentro i due tavoli della legge, e lì c'era la rivelazione della Shekinah. Dunque, quando arrivava nel luogo più santo in assoluto, lì doveva indossare abiti bianchi. Spiritualmente parlando, cosa significa? Che è vero che, come abbiamo detto prima, che tutto quello che Hashem ci ha benedetti in ricchezze materiali, la persona deve, dunque, più bel vestito, più elegante, lo si sa, lascia per Shabbat e le feste, più buon cibo lo mettiamo da parte appunto per Shabbat e le feste, i migliori momenti della giornata, la mattina, dove siamo senz'altro essere più fresche, lucide, e lucidi, allora dedicarlo alla preghiera, dedicarlo allo studio di Torah e così via. Però qui, attenzione, dice: l'utilizzare questi mezzi esterni, diciamo, non ci porta però alla purificazione, alla santificazione, quella interna. Cioè, quando uno vuole arrivare nel profondo della propria anima, dunque il Kodesh HaKodashim di ognuno di noi, quello nostro interno, dunque questo punto che viene paragonato, dunque, alle Luchot HaBrit, alle tavole della legge, dove, come sulle tavole della legge, che erano incise le parole di Hashem, e allora lì bisogna purificarsi e presentarsi con vestiti bianchi, puri. E infatti, come abbiamo detto prima, il ricco non deve dire: ah, io ho dato tanta tzedakah. Cioè, prima abbiamo detto: no, io ho dato tfilà, basta. Dice: no, devi anche dare tzedakah. Però dice: uno può dire: sì, già ho dato tanta tzedakah, basta così. O quello che si occupa del tzibur, della comunità, dice: io mi do corpo e anima per la comunità, e va bene, basta così. Allora no, in realtà ogni ebreo deve santificarsi, purificarsi in modo personale, come soprattutto raffinare i propri attributi caratteriali e tutti questi yetzarim, no? Gli istinti, e elevarli spiritualmente, personalmente, e dove fino ad arrivare al Kodesh HaKodashim. E quando arriviamo a Yom Kippur, l'ebreo deve, che vuole, rivelare questa sua parte profonda della sua anima, e vuole e deve, non deve aver paura che, diciamo, non è come il Kohen Gadol vestito d'oro, perché in quel momento non si richiede da noi un oro, ma si chiede un cuore puro, bianco come i vestiti del Kohen Gadol, una mente ripulita da brutti pensieri, da brutti istinti, da brutte eccetera, ma solo da buoni propositi, da una buona teshuva, e così meritiamo una Shana Tova Umetuka, un anno veramente buono e dolce come lo desideriamo. E voglio concludere con un punto prima di arrivare alla storia, se riesco, se volevo raccontare una bellissima storia. Ma c'era un altro punto molto bello che dice così, molto profondo. No? Andiamo al trattato di Shavuot 13a, che dice Yom HaKippurim e Enom Echaper Ela Lashavim. Allora, c'è questo concetto che si chiama Itzumo Shel Yom Echaper, cioè il giorno stesso, l'essenza stessa del giorno. Perdona, però c'è questa discussione Agmarà, per forza, se siamo in Agmarà, c'è la discussione, e la discussione è che sì, il giorno di Kippur è un giorno di espiazione, appunto, ma solo per coloro che fanno Teshuvah. E c'era Rabbi che, appunto, collecca il datam, che è come appunto lo vediamo nell'Agmarà, e dice no. Sia che la persona abbia fatto tshuva, sia che non abbia fatto tshuva, il giorno stesso perdona. Perché appunto su questo principio, come vi ho detto prima, Itzumo Shel Yom Echaper. Allora, tutti sono d'accordo che Itzumo Shel Yom Echaper, che l'essenza del giorno perdona, cioè l'essenza di questo giorno appunto più sacro dell'anno in assoluto. Solo che secondo Rabbi è addirittura così sacro che può arrivare a perdonare anche chi non ha fatto teshuva. Secondo gli altri, Rabbanan dice no, la condizione per la kapara, per la perdono, si crea appunto tramite la teshuva. Allora, adesso per capire ciò, allora, bisogna capire cos'è la kapara. Techaper vuol dire perdonare, no? Kapara. Che vuol, non, è, vuol dire, non è solo come in ebraico si direbbe slichah o mechillah, cioè Hashem ci perdona da parte sua, sì? Ma cosa succede? Quando purtroppo umanamente tutti, chi più chi meno, attuiamo un peccato, questo peccato, andiamo adesso nel profondo perché appunto siamo nella Chassidut, nella Kabbalah, e porta a un difetto nell'anima. Dunque, come una macchia. Poi più il peccato è grave, più come anche fisicamente, no? Ci sono quelle macchie che con un po' d'acqua va via. Altre invece, neanche con migliore tintoria, rimane l'alone. Allora, così i peccati. Dunque, più il peccato è grave, più lascia il segno. E dunque, quello che bisogna, l'etaken, proprio il tikkun di questo difetto che abbiamo creato nell'anima, questa macchia dell'anima, come viene spiegato nel Tanya. E dunque la domanda se appunto quando uno ha commesso un peccato crea questa macchia, com'è possibile che arriva Yom Kippur, il fatto che sei di Yom Kippur e stai digiunando e attenzione, non stai trasgredendo una dei cinque trasgressioni che abbiamo ricordato prima, allora basta, sei perdonato. Allora, qui sarebbe da una spiegazione, secondo la Kabbalah, bellissima, profondissima. Dice, qui cosa rivela? L'espressione più profonda di questo legame indissolubile che c'è tra l'ebreo e Akadosh Baruch Hu. Un legame che viene creato attraverso l'attuare le mitzvot, attraverso il fatto che noi accettiamo il regno del cielo di Akadosh Baruch Hu. E questa volontà di aderire alla sua Ritzon Hashem, dunque a tutto quello che è espressione di volontà divina, si esprime, un attimo, sì, no, vedo che ogni tanto salta un po' la connessione. E dunque, automaticamente, quando noi attuiamo una mitzvah, quando noi studiamo la Torah, quando noi accettiamo il gioco del regno di Akadosh Baruch Hu, in automatico cosa succede? Che si crea questo legame che esiste già, come abbiamo detto nell'altra sikhah, che esiste già, che è indissolubile, perché in ogni ebreo c'è Chelek Elohim Mamash, e al di sopra di questo legame è, diciamo, l'espressione della Teshuvah. Perché in realtà che cos'è la Teshuvah? Allora, è una persona che si è sbarazzato, diciamo un po' così, di questo gioco delle mitzvot, si è staccato a priori, dunque ha creato questo distacco in questo legame che si ha con HaKadosh Baruch Hu. Se una persona però che si è allontanata tramite ognuno le sue averot, mai sia, allora com'è possibile che d'un tratto l'hai fatto? Sei adulto, sai, cioè sei responsabile delle tue azioni, sei cosciente di quello che hai fatto. Allora, perché? Come mai? Com'è possibile, logicamente, che uno poi si risveglia ad un tratto alla Teshuvah e dice no, ma in realtà quella frase potevo anche non dirla, quell'azione potevo anche non farla, quel non fare quella mitzvah invece avrei dovuto farla e così via. Come mai? Perché la Teshuvah rivela, svela, che in realtà questo legame, appunto, di cui abbiamo parlato con HaKadosh Baruch Hu, anche quando non ha attuato la sua volontà, è questo legame che in realtà, come abbiamo detto, non si spegne mai, che lo risveglia a ricollegarsi ad Hashem. Ok? Come, no? Come i dispositivi che abbiamo oggi. Allora, a volte è spento, sì, basta ricaricarlo, no? Cellulare, computer. E si riavvia. Dunque, noi in realtà ogni tanto la batteria si spegne o parzialmente o totalmente, mai sia, però c'è sempre la possibilità della ricarica. E dunque, anche questo legame conclude che si rivela questo processo della Ciuvà, non è però la fine, perché questo dipende un po' anche dalla potenza, chiamiamola così, della Teshuvah. E dunque, se uno ha fatto una ciova leggera, il legame sarà di nuovo ricollegato, ma leggero. Allora, no, c'è qualcosa di molto più profondo, che è l'essenza di questo legame tra la Neshama, appunto, dell'ebreo HaKadosh Baruch Hu. Questa Neshama, di cui abbiamo detto prima, è l'Ekolokami Mamash, che lo troviamo nel secondo capitolo del Tanya, che appunto è unita a lui con la sua fonte. Sempre. E questo livello di legame, perché anche nei legami ci sono diversi livelli. Allora, c'è il legame che si crea tramite l'osservanza delle mitzvot, tramite lo studio della Torah, tramite la tefillah, tramite la recitazione dei Tehillim, tramite la tzedakah e così via. C'è però al di sopra di tutto ciò un legame che non viene intaccato mai, neanche dai peccati più gravi, che è l'essenza stessa della Neshama dell'ebreo, e che appunto questa è irrimovibile, intoccabile. Solo che durante l'anno questo legame è a volte un po' nascosto, no? Occulto, e poi si esprime, diciamo così, in questi livelli, diversi livelli. Dipende appunto da ognuno dal suo livello, ognuno dal suo legame. E cosa succede? Arriva un giorno all'anno, che è il giorno di Yom Kippur, e come sapete noi abbiamo cinque livelli dell'anima: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechidah. Nefesh, che sarebbe l'anima vitale, che l'hanno anche il mondo vivente, vegetale, animale, poi Ruach e poi Neshama, che solo Yehudi ha. E al di sopra di questi tre livelli abbiamo Chaya e Yechidah, che sono due livelli altissimi, che si esprimono solo una volta all'anno, solo di Yom Kippur, nella Tfilah di Neilah ancora di più. E perché sono quei livelli dell'anima che nessun peccato può intaccare. E dunque, arriviamo al giorno di Yom Kippur, e qui arriviamo a capire l'espressione Sumo Shel Yom Mechaper, che l'essenza del giorno perdona, perché in questo giorno, questo è come nell'anima c'è questo livello che è untouchable, come si dice, così anche nei giorni dell'anno c'è un giorno all'anno che si chiama Yom Kippur, è il giorno in cui la nostra anima, cioè i livelli più alti della nostra anima si esprimono. E dunque, oltre tutto, diciamo, qualsiasi espressione materiale fisica, diciamo, nostra umana. Perché questo giorno rivela che ogni ebreo è legato con HaKadosh Baruch Hu, con un legame indissolubile. Ecco perché i peccati vengono perdonati. Attenzione, dico e ripeto, non chi mai sia di Yom Kippur trasgredisce, diciamo, senza un esplicito permesso, il digiuno o gli altri divieti. E come dicevo, concludo, questa rivelazione si esprime soprattutto nella fila di Neilah, fila che conclude, ed è l'unico giorno all'anno con la quinta fila e conclude tutte le fila di Yom Kippur, e dunque Neilah, sì, il chiudere, dunque, per modo di dire, Min Alim, HaKadosh Baruch Hu v'Amisrael v'Yehidut, dunque c'è questo chiudersi insieme con HaKadosh Baruch Hu e niente, nessuno può disturbare questo nostro legame. Concludo con una bellissima storia. Allora, torniamo indietro nel tempo, dunque qualche minuto, ma una storia veramente toccante e che appunto riguarda il giorno di Yom Kippur. Adesso vi riporto. Un po'. Ok, allora siamo la sera allora, siamo Yeno Yom Kippur, allora siamo nel periodo del Baal Shem Tov, fondatore della Hasidut in genere, ok? E Baal Shem Tov nella sera di Kol Nidre, quando si iniziano le tefillot di Yom Kippur, era avvolto da questo kittel, come viene definito, da questo tallit. E Kittel del vestito tutto bianco che si usa indossare di Yom Kippur e da questo tallit e si prepara alle tfilot del giorno più santo dell'anno di Yom Kippur. D'un tratto però cosa succede? Come se un'ombra avesse attraversato il suo viso Kadosh, il viso Kadosh del Vashemtov. E dunque era molto, diciamo, esplicito il fatto che qualcosa disturbava proprio nel profondo il Baal Shem Tov, ma nessuno osava chiedergli, ovviamente. Tutti hanno pregato la tfilà di Kol Nidre con tantissima kavanah, e dopodiché, dopo la tfilà di Arvit, hanno annunciato una breve pausa. Baal Shem Tov rimane lì dove si trovava sulla bima, immerso nei suoi pensieri, nelle sue kavanot, finché a un certo punto, ecco un sorriso smagliante, no, che esprimeva felicità e gioia, e gli ha dato l'ok di riprendere la fila di Arat. Nessuno osava chiedere chi, come, cosa. Concluso il giorno di Yom Kippur, Mozzei Yom Kippur, Baal Shem Tov era di buonissimo umore e racconta e svela ai suoi talmidim, ai suoi studenti, il perché di quello che tutti si chiedevano. Allora dice, in un villaggio si trovava diciamo, abitava, risiedeva un ebreo. E molto adin, dunque molto fine, molto grazioso, e, diciamo una persona di grandi qualità, di grande umiltà. E poi c'era, lui affittava dunque le sue proprietà da questo non ebreo che gli affittava le terre che poi lui poi lavorava e insomma così viveva. E questo suo padrone non ebreo lo stimava moltissimo, lo apprezzava, lo stimava e lo considerava proprio come un amico intimo. Purtroppo, però, questo ebreo morì improvvisamente. e lasciando una vedova, dunque la moglie, e un bimbo. E purtroppo però, poco dopo, anche questa vedova morì. Lasciò questo mondo e dal dolore, diciamo, della perdita del marito, e questo bimbo è rimasto orfano, senza padre né madre. Questo padrone, che come avevamo detto era molto vicino a questo ebreo che è mancato a lui e sua moglie, lui poi che non aveva figli, ha deciso di adottare quest'orfano ebreo. E dunque lui si è legato a questo bambino, veramente lo considerava e si occupava di lui come se fosse proprio suo figlio. E così passarono gli anni. Questo ragazzo, questo bimbo, crebbe nella casa di questo padrone, e cristiano, non gli mancava niente, ricchezze, perché era appunto uno molto benestante, anche molto ricco, e non era però a conoscenza delle sue origini ebraiche. Un giorno però, giocando con dei bambini, che erano venuti con i loro genitori così a visitare questi loro amici, c'è stata no, come succede spesso purtroppo anche dai bambini, no, che si mettono a litigare, e uno dei bambini lo insulta, e come tanti di voi sapete, no, questo Jid in russo, che vuol dire ebreo, ma in modo molto spregevole. Ah, tu non sei il figlio del padrone. E questo ci è rimasto malissimo. Allora il bambino corre dal padre, o da quello che lui pensava fosse il padre, e gli chiese: guarda come mi hanno trattato, guarda cosa mi hanno detto. Ma è vero? E allora il padre subito, no, per calmarlo: ah, ma non ti devi importare di quello che dicono gli altri. Però il bambino insisteva, e lui dice: ma tu sai, io che ti amo come un figlio, che ti amo tantissimo, e anzi non solo, tu sarai il mio unico erede, e tutto sarà tu un giorno. E però dice: no, no, io non mi accontento, io voglio sapere la verità. Al che, dopo aver insistito, questo padre adottivo gli svela che in realtà, in effetti, lui è di origine ebraica, che i suoi genitori erano ebrei, e gli raccontò la storia. E comunque, che erano persone squisite, educate, gentili, insomma, tutte le qualità gli ha elencato dei suoi genitori. Però erano molto poveri e non ti hanno lasciato niente in eredità se non che un sacchetto un po', diciamo, consumato con qualcosa dentro. Che ovviamente io, chiamiamo gli hostel, questo bambino ci teneva molto a vedere cosa i suoi genitori gli avevano lasciato. E in realtà non era altro che un talit consumato, e questo libro spesso, che in realtà non era altro che il Mahzor di Rosh Hashanah e di Kippur. Questo bambino apre questo Mahzor, però ovviamente non ha riconosciuto questa lingua straniera che era l'ebraico, e ne aveva capito cosa fosse questo tallit e questi tefillin, perché c'erano tefillin, e però dice voleva tenerli come ricordo dei suoi genitori, e ovviamente per lui era la cosa più preziosa che potesse avere al mondo. Passa qualche giorno e io se ne va a passeggiare nel villaggio, e vede degli ebrei che si preparano per il viaggio. E dice: ah, dove andate? Alla fiera? Allora hanno detto: no, no, stavolta non andiamo alla fiera, ma stiamo viaggiando per Rosh Hashanah, che è il nostro capodanno, nella città vicino, dove lì abbiamo un tempio e abbiamo le possibilità di festeggiare la nostra festa. E dice: cos'è questa festa di Rosh Hashanah? Allora gli hanno spiegato: il giorno del giudizio, noi chiediamo ad Hashem di elargirci un anno dolce, materialmente, spiritualmente. Gli ebrei, che sapevano bene chi era questo bambino, mi hanno, diciamo, lanciato degli sguardi un po' di pietà, no? E di pena, sapendo che questo bambino non era altro che un ebreo come loro. E il bambino si è accorto di questi sguardi e ritorna a casa e non è tranquillo, non è sereno. Non solo, quella stessa notte suo padre, dall'Olam Haemet, gli si sveglia in sogno e gli dice: Yosri, figlio mio, tu sei ebreo. Vai nel Bet Knesset, vai a pregare insieme a tutti gli ebrei e Hashem ascolterà le tue tefillot. Io mi emoziono, che poi la conosco, ma mi emoziono una volta che la leggo. L'indomani di nuovo sogna e stavolta sta sua madre e gli dice: Figlio mio, sei ebreo, il tuo posto è tra i tuoi fratelli ebrei. Non nella casa dove stai crescendo. Oggi è il giorno di Rosh Hashanah in tutto il mondo. Vai dai tuoi fratelli. Non è tardi. Vai. Ovviamente potete immaginare com'era triste quando si è alzato la mattina e voleva andare, ma non sapeva come andare, dove fare, cosa fare. E è rimasto molto, ovviamente, toccato da questi sogni molto significativi, molto chiari. E ha preso questo talit, no? Col Machzor, che aveva appunto era la sua eredità dai suoi genitori, e ha deciso di andare e cercare la sua strada. Per diversi giorni, finché è arrivato in questa grande città di cui gli avevano parlato, dove avrebbe trovato un tempio, e lì chiede appunto di dove si trova il tempio degli ebrei, entra, sfinito dopo giorni appunto di viaggio. E verso sera e tutti, trova tutti gli ebrei con tutti i vestiti di bianco, con questi talitot, che tutti a pregare con riverenza, con kavanah. Infatti era la sera di Yom Kippur e tutti a pregare con i tre. Questo ragazzo, perché nel frattempo è un ragazzino, diventato, nel frattempo è diventato un ragazzino, sente tutte queste tefillot che gli toccano il cuore e anche lui vuole partecipare a questa tefillah davanti a Kadosh Baruch Hu, riconosce l'Olam, però lui non sapeva come pregare e aveva un dolore immenso nel non poter partecipare come tutti alla preghiera. Al che qui si ferma il Baal Shem Tov e dice: anch'io ho sentito, perché Bacento sapete che sono i grandi tzaddikim, che sono qua ma sono un po' dappertutto, anche in vita. Dice: anch'io sono stato preso dal dolore, dalla sofferenza del destino di questo ragazzo ebreo e ho avuto paura, proprio sono stato colto da questo terrore che il ragazzo avrebbe rinunciato e sarebbe scappato, cioè tanto non capisco niente, non so niente, cioè sarebbe sentito, no, estraneo. E dice così, e Chas v'Shalom l'avremmo perso. Ma ecco che ad un tratto il ragazzino prende il mahzor che si trovava in questo sacco del talit, l'ha aperto così a caso in mezzo e si è rivolto a Kadosh Baruch, dicendo: riconosce l'Olam. Io non so come pregare, non so cosa pregare, non so cosa dire, non so cosa chiedere. Eccoti tutto il Maxor, che è la cosa più preziosa che io possa avere, e che questo sia volontà davanti ai tuoi occhi, davanti a te, come se io abbia pregato come tutti. Parola per parola, con tutte le kavanot. E dicendo ciò, pronunciando ciò, un mare di lacrime si versarono su questo Mahzor. Ovviamente I Tamidim del Bashan Tov, sentendo questa storia, anche loro, come io adesso che la conosco da anni, no? Ogni volta che la racconto mi viene da piangere, pensando a questo ragazzo orfano, e anche loro, anche dagli occhi dei Tamidim di Rabbi Akiva, colarono lacrime di emozione, sentendo questa storia, e la storia si conclude. Ascoltate bene, dice, tutti noi a volte nella tefillah, quando ci ricordiamo, ricordate questo ragazzo che è finalmente tornato a Kadosh Baruch Hu. E noi, quando siamo anche noi, ognuna di noi, in mezzo alla tefillah di Yom Kippur, in realtà non siamo altro che questo bimbo, questo ragazzo che non sappiamo veramente come pregare, anche se capiamo tutte le parole, anche se facciamo le kavanot, ma nessuno veramente, se non grandi tzaddikim, sappiamo veramente pregare, sappiamo veramente tutte le kavanot pure, profonde delle tfilot? Non veramente. Però eccoti Hashem, il nostro Sidur, dove si trovano tutte le tfilot che abbiamo messo il cuore anche durante l'anno, accetta le nostre tefillot che vengono dal profondo del nostro cuore e elargisci a tutti noi un anno dolce e buono, con buone nuove per noi, per le nostre famiglie, per tutto il popolo di Israele, per la terra di Israele, per tutti i non ebrei che ci sostengono in questo periodo drammatico, storico, e
Amen.
finalmente tutte possiamo avere un anno splendido di Briut e Tanadi, Arichut Yamin, di Nahat, Asidi Amitimi, Koliotzecha Latenu, Amen, Amen, Ken Yerazon.
Amen.
Buonissimo digiuno a tutte voi, che possiamo tutte passarlo in salute morale, fisica, e che Hashem accolga tutte le nostre tfilot come questo ragazzo, e che veramente ci ritroviamo in un di Gullah, pratite che la di Besseretto, di buone nuove. Amen, amen, che ne razzò. A ognuna di voi, una.